certo,
me lo conoscono.
Buongiorno a tutti, sono Massimo Urbani, svolgo un'attività di libero professionista da circa 3 anni, faccio consulenza e docenza pubblica amministrazione e imprese in materia di contrattualistica pubblica, dopo 27 anni di pubblica amministrazione e 18 anni da capo ufficio appalti. Ecco, basta, non dico altro perché... No, sulla materia, intanto io ho avuto il piacere di conoscere l'avvocato Bosetti, che penso di essere uno dei suoi fan più accesi, perché il servizio che ci fa il sito Bosetti e Gatti, posso fare uno stacco pubblicitario, no? È un servizio eccezionale. Io dico sempre che nemmeno la vecchia VCP, così come nemmeno l'ANAC, grazie, è così in linea con i tempi come il sito Bosetti e Gatti. Volete un codice aggiornato con un servizio di link, di rinvii a tutta la normativa possibile e immaginabile, sappiamo quant'è, solo Bosetti e Gatti lo fa in una maniera così immediata, con aggiornamenti veramente, io dico, ma lo scrive la notte per essere così. Detto questo, sono intervenuto perché proprio l'altro ieri, in occasione dell'apertura del forum, è uscito il mio ultimo libro proprio sul nuovo soccorso istruttorio. Nuovo soccorso istruttorio che ovviamente io detesto come norma, è una norma scritta malissimo. Per fortuna che non l'ho detto io, che non conto nulla, ma ho riportato frasi del Consiglio di Stato che parlano di una norma veramente scritta male, con interpretazioni più svariate, dove però alla fine dura lex sed delex, gli operatori del settore devono fare i conti. Qui sono venuti subito alla luce i problemi un po' più spinti, innanzitutto quello del pagamento della sanzione. Pagamento della sanzione dove il contrasto tra l'ANAC e la Corte dei Conti è stato molto forte. Non solo, l'ANAC ci è tornata 2 volte sopra, perché anche nel comunicato del Presidente del 25 marzo è stato ribadito che l'operatore economico può rinunciare alla gara, alla cosiddetta ipotesi autoescludente, in cui appunto rinuncia alla gara, non presenta la cosiddetta sanatoria e non, ovviamente non paga la sanzione. Io questo argomento sul libro l'ho affrontato in una maniera un po' più trasparente e partecipativa, nel senso che io dico che l'operatore economico deve essere invitato a sanare le sue carenze di elementi o dichiarazioni, ma se decide di ritirarsi deve comunque comunicarlo entro quei 10 giorni, dicendo: decido di ritirarmi. Nel senso, un silenzio autoescludente non è rispettoso, non è partecipativo rispetto alla gara, per cui sarebbe sempre meglio per l'operatore economico che decide di non rispondere comunque dare una risposta negativa. Detto questo, per quanto riguarda, volevo fare un'aggiunta proprio dell'ultimo momento, proprio quando stavamo in stampa, è uscito sul sito dell'ANAC il bando tipo, il documento di consultazione, il bando tipo per l'affidamento dei contratti di servizi e forniture, il secondo esperimento. 19 maggio, 19 giugno la partecipazione alla consultazione. Ora, proprio su questo bando tipo, su questo documento di consultazione, noi troviamo che l'ANAC ribadisce una cosa che aveva accennato, ma ora lo dice a chiare lettere, che il soccorso istruttorio cosiddetto vecchio esiste ancora. Il comma 1, che il legislatore del decreto legge 90, legge 114, non è stato toccato. E l'ANAC, devo dire, meno male, finalmente dice a chiare lettere che il comma 1 del 46 continua ad essere applicato. Il cosiddetto terzo genere diventa ancora più ampio, perché a un certo punto l'interpretazione che la stazione appaltante deve dare a quel tipo di carenza, di omissione, irregolarità della documentazione di gara, che ormai è tutta la documentazione, deve essere una valutazione fatta alla luce del 46,1. Allora, se noi abbiamo una storia che è ormai pluriennale sul 46,1, in cui la giurisprudenza e l'autorità, in modo del tutto pacifico, avevano detto il documento ancorché incompleto, ancorché irregolare, deve essere presente. Quindi una cosa è sanare e un'altra cosa è introdurre un documento mancante. Ecco, tutte le volte in cui si tratta di sanare un documento presente, a mio giudizio, e finalmente lo ha detto anche Cantone, il 46,1 continua ad applicarsi. E questo è fondamentale. Andando invece agli oneri della sicurezza, e poi dico l'unica cosa in cui mi sento leggermente in contrasto. Oneri della sicurezza, anche qui ci sono voluti anni per capire la differenza tra gli oneri, quelli specifici dell'appalto, e quindi quelli che non devono essere sottoposti a ribasso, e dall'altra parte il cosiddetto gli oneri della sicurezza aziendale, che fanno parte dei costi generali d'impresa, che sono semplicemente dei costi che stanno lì come le spese della segretaria o le spese dell'affitto dell'immobile dell'azienda, oneri del tutto generali, che ovviamente sono sottoposti a ribasso, nel senso che fanno parte del costo della commessa. Qui si tratta semplicemente di fare contabilità analitica. Io nasco dottore commercialista, poi mi sono laureato in legge, però contabilità analitica, uno fa un esame di bilancio, un esame di contabilità, vede quanto spende per la sicurezza, che sono la formazione, le attrezzature aziendali tutte improntate alla sicurezza, la squadra di soccorso, eccetera eccetera, lo ripartisce sul fatturato, ecco fatto che esce una... Io dico sempre ai clienti, se fate 0,5-1% state tranquilli, proprio non ci sono dubbi, ma se vogliamo essere ancora più precisi, io gli dico: mi prende gli ultimi dati di bilancio, prendiamo gli ultimi tre bilanci perché il numero tre ritorna spesso, andiamo a vedere quante spese di sicurezza, lo dividiamo il fatturato, ecco che ti esce quella percentuale che tu vai ad applicare al costo dell'appalto. Allora io dico che l'assurdità della adunanza plenaria citata dall'avvocato Bosetti, la numero 3 del 2015, intanto è quella di aver fatto una norma di legge, tra virgolette, proprio perché ha aggiunto all'87,4 la parola lavori, dove lì c'era scritto solo servizi e forniture, ma oltre a questo ha completamente ignorato, nonostante la plenaria precedente, ho citato la 16 del 2014, ha completamente ignorato l'attuale situazione del diritto, ovvero che comunque un nuovo tipo di soccorso istruttorio esiste. Mi ha semplicemente escluso un soccorso istruttorio ex comma 1 del 46, ha dimenticato tutto il resto. A questo punto la gravità non è solo di aver defatto da legislatore, la gravità più assoluta è mettere le stazioni appaltanti in una situazione di difficoltà assoluta. Le imprese poverine stanno sotto schiaffo, non c'è ben poco da fare, ma la gravità è andare contro a posizioni giurisprudenziali di Corte di Giustizia Europea, che ormai da anni e anni hanno detto che non si fanno giustificativi in sede di gara. Ricordate tutti come è stato abrogato il comma 5 dell'articolo 86 che prevedeva la presentazione dei giustificativi in sede d'offerta, e quello è stato fatto dietro una procedura di infrazione che ci ha fatto la Commissione Europea su sentenza della Corte di Giustizia, che dice non si devono presentare i giustificativi. Poi dopo, se uno lo fa in modo di acceleratorio del procedimento, invitando l'impresa a presentarlo con a chiare lettere, non è causa certo di esclusione se tu non mi dai questi giustificativi, è tutto un altro discorso. La cosa veramente grave è che si sta andando in una direzione che va contro il diritto europeo e si mettono gli operatori economici e le stazioni appaltanti nel limbo più assoluto. L'ultima cosa che volevo dire, poi dopo dico anche la battuta finale del libro, proprio l'ultima frase, è gli effetti sul procedimento di gara. L'avvocato Bosetti dice vada avanti. Io in parte sono d'accordo, ma andare avanti è più difficile. Dal punto di vista gestionale delle gare è sicuramente più difficile. Allora, considerando che c'è un'altra norma assurda del codice, che è il 48,1, che a me non è mai piaciuto, perché è una norma copia e incolla presa dalla Merloni, ma che non si applicava ormai più ai lavori, perché era stata introdotta nella Merloni Terre nel passaggio tra l'Albo Nazionale Costruttori e l'ESOA, in cui per un anno le stazioni appaltanti hanno fatto la qualificazione, quindi è una norma assolutamente ormai inapplicabile nei lavori pubblici, l'hanno riportata, il buon Delise l'ha riportata nei servizi delle forniture, creando un po' di panico, un po' di burocrazia eccessiva, eccetera. Allora io dico, purtroppo dura l'ex sed l'ex, dovendo fare il sorteggio del 48, che guarda caso coincide in quegli almeno 10 giorni, tanto vale per una tranquillità procedurale, io consiglio, fai una seconda seduta pubblica, dopo 10 giorni mi dai l'esito e del sorteggio e del eventuale soccorso istruttorio. Ma ripeto, una piccola, semplicemente un consiglio procedurale.
Partiamo dal presupposto che nei lavori il 48,1 non si applica comunque.
Ah, ma certo, no, io, visto che si parla anche di servizi e forniture, però certo, la battuta finale qual è? Negli anni 90, io ce l'ho a studio, uscì un libro di Francesco Galgano che si intitolava Il rovescio del diritto. Era un libro, un po' anche il titolo ironico, sui mali della legge, cioè le assurdità della legge, le storture della legge. Io, come ultima battuta di questo libro, ho detto che questo nuovo soccorso istruttorio è veramente un classico esempio del rovescio del diritto. Dopo anni di giurisprudenza, ricordiamoci che il soccorso istruttorio, il termine proprio dal punto di vista delle parole è recente, ma nasce nel 71 con le prime direttive europee sugli appalti. Ormai si era evoluto come un diritto dell'operatore economico. Ricordate il passaggio giurisprudenziale? È un potere della stazione appaltante o è un dovere della stazione appaltante prestare soccorso istruttorio? Nell'evoluzione è diventato un diritto dell'operatore economico. Questa nuova norma, assurda, sbagliata, scritta malissimo, ha fatto diventare il soccorso istruttorio un dovere a pagamento, il che è fuori della grazia di Dio. Ma non solo, si fa tanto copia e incolla. Io l'ho riportato nel libro, bastava copiare un articolo del codice dei contratti francese e il soccorso istruttorio è perfetto. Grazie.
Grazie all'intervento.